Luca capitolo 17, leggeremo il versetto 33. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà. Questa è la parola del Signore.
Andiamo a abbassare il capo. Signore, con grande riconoscenza che veniamo davanti a Te, riconoscendo che Tu sei l'Iddio che parla, l'Iddio che ci ha donato la Sua parola, e questa mattina Ti chiediamo che essa possa dare alla nostra vita, ai nostri cuori, alla nostra mente, che noi possiamo impegnarci per crescere nelle Tue vie, per dedicarci completamente al Tuo servizio. Assistici col Tuo Santo Spirito e fai che ognuno di noi, Signore, possa essere ancora oggi un discepolo che Ti segue e che è formato da Te. Nel nome di Gesù Ti preghiamo. Amen. Il Vangelo, cari fratelli, ha una duplice dimensione che dobbiamo sempre mantenere viva nella nostra vita. Ed è una dimensione, diciamo così, oggettiva, cioè quello che la Bibbia dice del Vangelo, quella che la Bibbia racconta, spiega di cosa è il Vangelo, di come è fatto, quali sono i suoi contenuti, qual è la ricchezza del Vangelo che troviamo nelle pagine delle Scritture, la grazia di Dio che si manifesta in modo straordinario nel corso della storia. Il Signore Gesù in Luca 24 passa del tempo con i discepoli nella via di Emmaus a spiegare come tutta la Bibbia in realtà è centrata sul Vangelo di Gesù Cristo, e tu non puoi conoscere la Bibbia, tu non puoi conoscere Dio se non apprezzi, se non ti confronti con il Vangelo del Signore. Però poi questa è la dimensione, diciamo così, oggettiva, forte, potente, però c'è anche un'altra dimensione che deve essere mia, tua, ed è la dimensione personale del Vangelo. Il Vangelo non deve essere soltanto qualcosa che è scritto nella Scrittura, che è esterno a noi. Il Vangelo deve essere anche qualcosa che abita nel nostro cuore, nella nostra vita. E Paolo dice in Colossesi 3, al verso 16, la parola di Dio abiti in voi abbondantemente, cioè letteralmente in modo ricco. Cioè ci deve essere la ricchezza del Vangelo nel mio e nel tuo cuore. Ora, fratelli, dobbiamo riconoscere che spesso noi non abbiamo questo stesso equilibrio che troviamo nella Scrittura. A volte conosciamo il Vangelo, conosciamo il contenuto della Scrittura, lo apprezziamo, diciamo di aver capito quali sono le coordinate essenziali del Vangelo, il Vangelo per noi è chiaro, però manca nella nostra vita, no, questo profondo coinvolgimento con il Vangelo del Signore. Manca nella nostra vita questa dimora potente che il Vangelo può radicare nel nostro cuore. E ci sono ci sono dei segni visibili, ci sono delle manifestazioni spontanee che dimostrano un po' questo. Ora, se il Vangelo abita davvero nel mio cuore, se il Vangelo abita davvero nel tuo cuore, non è soltanto qualcosa di esterno a te, nella tua vita si manifesteranno dei segni, e questi segni sono, fatelo dire, cara sorella, caro fratello, questi segni sono segni inevitabili. Cioè significa che se davvero il Vangelo ha preso radice nel tuo cuore, no? Ci saranno dei segni che è fondamentale che ci siano. Se non ci sono questi segni caratteristici della fede, dobbiamo chiederci se il Vangelo è arrivato fino nella profondità del nostro essere. L'impegno a una vita santa, il servizio a dedicarsi al Signore, la comunione, la ricerca della presenza di Dio continuamente, l'impegno per la vita comunitaria, no? L'abbandono di certe pratiche, di certi linguaggi, di certe cose che non onorano il Signore, dedicare il proprio cuore, il proprio tempo, i propri soldi, i propri obiettivi a quello che il Signore vuole. Ci sono una un insieme di segni, che sono i segni caratteristici di una vita toccata dal Vangelo. Io mi chiedo, amici, se spesso questi segni sono davvero i segni che accompagnano la mia vita e la nostra vita. Luca 17 ci parla di una nuova identità in Cristo. Io vorrei con voi affrontarlo e guardarlo con voi. Ci parla di come io e te in qualche modo dobbiamo ricevere e accogliere questa nuova identità. Ora, faremo il sermone di oggi ha di alcuni passi, alcuni passaggi. Il primo è quello di guardare quali sono le offerte contemporanee, cos'è che il cristiano in qualche modo, cosa ci dice la concorrenza, oppure cos'è che le cose esterne a noi in qualche modo, come possono influenzarci. E se voi guardate, ogni persona, ogni uomo nella società contemporanea in qualche modo deve fare i conti con alcuni nodi fondamentali, con alcuni aspetti che non può ignorare. Ci sono delle cose che in qualche modo noi vorremmo allontanare da noi stessi, ma che ci ripiombano addosso. Siamo fragili, nell'epoca del merito e della prestazione dove tutti devono correre, ci sentiamo profondamente insicuri. E ci sono alcuni segnali, alcuni aspetti che ci dicono, che ci parlano di questa profonda insicurezza della nostra identità come persone. Non abbiamo spesso uno scopo chiaro, un fine, una finalità oggettiva, una qualcosa per cui vivere. Ci sono alcuni segnali, alcuni nodi che ci parlano della fragilità dell'uomo contemporaneo, che spesso è anche la nostra fragilità. Quali sono questi segnali che ci dicono come noi siamo in crisi, come in qualche modo non sappiamo più gestire la nostra vita? Beh, ce ne sono 3 o 4 che io vorrei guardare con voi, segnali che parlano di una profonda crisi nell'identità contemporanea. La prima è il rapporto con la morte. Spesso noi pensiamo che la morte sia di fatto un'illusione, qualcosa che sta lontana da noi, no? Che allo stesso tempo, che ci riguarderà sì un giorno, ma in realtà non è così vicina a noi stessi. La eliminiamo, ognuno di noi ci prova a fuggire da quest'idea. La morte in realtà non ci riguarda, abbiamo una profonda paura di essa, per cui c'è una rimozione personale, però al limite la possiamo manifestare pubblicamente. Cioè al limite c'è una passione per la morte altrui, per le catastrofi altrui. Io sono, amici, impressionato dall'interesse che i media hanno nei confronti della sofferenza e della morte. La morte è diventata mediagenica, è davvero un soggetto che fa audience. Ero a Bologna ieri, e passando per il centro, nella via d'Azeglio, dove la casa dove ha vissuto Lucio Dalla, la cosa che mi ha impressionato era questo pellegrinaggio di migliaia di persone che passavano da lì per vedere di fatto nulla, ma proprio per celebrare una specie di idolo. In piazza, 100 metri, c'erano delle code di centinaia di metri, di uomini e donne che erano lì dalla mattina alla sera, no, per entrare nella camera mortuaria, vedere una bara e ritornare indietro. La morte era qualcosa, la morte è qualcosa che in qualche modo ci affascina, che fa audience, ma deve essere esterna a noi. Alcuni si dedicano anche a delle trasmissioni intere sulle catastrofi, costruiscono plastici, no, per far vedere quanto atroce, quanto terribile è la sofferenza e la morte che è successa. C'è una tensione, vogliamo vederla, siamo interessati verso la morte, ma c'è una rimozione, in realtà come se non ci riguardasse, fuggiamo dal pensiero della morte. E spesso tutta la vita di un uomo e di una donna è costruita intorno a questo nodo: io voglio fuggire dalla possibilità che un giorno io mi devo confrontare con la fine della mia esistenza, perché questo può significare la fine di un'illusione, oppure può significare che deve esserci in qualche modo un momento, un giudizio, una valutazione della mia esistenza che metterà in crisi, che mi mette in crisi, che mi spaventa. e io non so gestire questa grande paura, per cui fuggo. La morte è la prima cosa che ci spaventa. I cristiani devono in qualche modo rispondere a questa paura. I cristiani sanno che la morte non ha l'ultima parola. I cristiani sanno che la morte è in realtà, può essere in realtà preziosa agli occhi di Dio, che la morte è stata vinta dalla vittoria di Gesù Cristo sulla croce. Però dobbiamo affrontarlo, questo problema. Poi c'è un secondo nodo che ci riguarda un po' tutti, che è quello della noia, dell'indifferenza, della pesantezza della nostra esistenza, della come reagiamo, come siamo. Ognuno di noi è impegnato in molteplici cose, siamo impegnati in attività su molti livelli, ci dedichiamo, però in realtà spesso la società contemporanea, ci dicono in molti, è caratterizzata, sapete da cosa è caratterizzata la società contemporanea? Da una profonda noia, da una profonda indifferenza. Il mondo è per me indifferente, cioè non produce nessuna differenza nella mia vita. Faccio tante cose, mi impegno in tante direzioni, ho un'agenda piena di cose, ma in realtà c'è un profondo malessere nel mio cuore che mi dice: io non so cosa ci faccio qui, io non so cosa importa di tutto questo. C'è una depressione universale che di fatto ci accompagna, siamo lì, il feeling è proprio questo. Come cosa devo fare? Qual è il senso? Mi importa davvero quello che sto facendo? C'è significato davvero in tutto questo? Perché lo sto facendo? Allora la nostra società contemporanea, sapete cosa ha fatto? Ci dicono alcuni autori, ha prodotto quella che si chiama dei grandi McDonald's, no? In pratica dove tutto è regolato, dove tutto è predisposto, dove tutto è chiaro, noi siamo lì, in pratica abbiamo queste grandi cose, queste grandi cattedrali, che ci rilassano, ci dicono: tu non devi pensare, c'è qualcuno che pensa per te adesso, no? C'è un processo che va dall'inizio alla fine, tu sei in realtà un piccolo tassello, il mondo viene disincantato, tu al limite puoi di nuovo appassionarti, puoi di nuovo incantarti con poche cose. Devi cercare un'esperienza per uscire dalla noia, da questa profonda noia, da questa profonda mancanza di senso. Amici, è questo che caratterizza la società contemporanea, è questo che caratterizza la vita di molte persone, giovani e meno giovani, che per fuggire dall'indifferenza, da questo appiattimento esistenziale, cosa si fa? Si cerca rifugio in tante cose, si cerca rifugio nel consumo di tante cose, manca il senso, manca la matrice che mi fa uscire, che mi dice: questo mondo importa per me e io importo per il mondo perché c'è un progetto più grande di me sulla quale io devo dedicare la mia vita. Qual è? Amici, qual è la storia della tua vita? Di quale storia io e te facciamo parte? Qual è la cornice della tua esistenza? Qual è il quadro che rappresenta chi tu sei, quello che tu vuoi diventare? Quali sono le tue ambizioni, i tuoi sogni? Qual è la storia della tua vita? Noia, appiattimento, apatia. E questo sentimento di indifferenza, amici, spesso accompagna anche la nostra vita cristiana. Questo atteggiamento di appiattimento spesso caratterizza come io e te ci comportiamo nelle relazioni anche all'interno della comunità. Non riusciamo davvero a individuare la chiave di volta di questo atteggiamento. Sì, certo, alcuni di noi poi, come dire, cercano l'incanto in un mondo disincantato, cerchiamo l'incanto in delle cose piene di charme, cerchiamo fascino in alcune piccole cose, diventiamo esperti di chissà quale settore, ma solo per fuggire. L'attivismo è un modo per scappare da questa profonda mancanza di senso. Non va bene. Pensa al male. ed è il terzo nodo che ci parla della crisi della nostra identità. Pensa al male, pensa a come ci rapportiamo al male. Ora guardate, amici, il secolo scorso è stato un secolo, come dire, pieno di cose che ci parlano di quanto è cattivo l'uomo, di quanto il male può produrre, di quanta è estesa la corruzione dell'uomo. Mai abbiamo avuto un secolo denso di tanto male. Eppure, il nostro mondo non ha più l'abilità di capire cos'è il male. Eppure la nostra società non ha più la competenza di dire questa cosa è male, questa cosa è giusta, questa cosa è sbagliata. Abbiamo perso l'abilità, questa abilità fondamentale che per secoli, no? Ci ha accompagnati. Non sappiamo più distinguere la destra dalla sinistra. Non sappiamo dire cos'è davvero il male. Siamo incapaci di formulare un pensiero chiaro su cosa è sbagliato e su cosa è giusto. Immagina il disastro che produce questo nella vita personale, nella vita familiare, nella società. Andrea del Blanco, uno studioso di New York, e lui ha scritto nel 1995 un libro che si chiama La morte di Satana, è in inglese. E lui a un certo punto parla di questo e dice: una delle conseguenze della scomparsa di Satana dalla discussione pubblica è proprio questa, che adesso non abbiamo nessuno strumento per identificare il male. Siamo intimoriti dal male, non riusciamo più a capirlo. Il male è più grande di noi, ma non abbiamo più una cornice per dire che è male. E questo che è successo? Lui non è un cristiano, però ha individuato con estrema puntualità proprio questo fatto, l'incapacità che noi abbiamo oggi di individuare cos'è il male. C'è un film, Silenzio degli Innocenti, penso che l'abbiate visto tutti. No, ci sono delle scene molto molto forti. E a un certo punto c'è Hannibal Lecter che dice che, parlando con l'ufficiale Sterling, dice: mi guardi, ufficiale, può davvero lei dire che io sono il male? È proprio così. Puoi davvero dire che io sono il male? Questo è il sentimento della società contemporanea. E anche nella nostra vita spesso è caratterizzata da questa confusione. Non abbiamo più nessun riferimento. Come rispondiamo? Un sociologo abbastanza noto ha detto: bene, in questa confusione, anche se tu non credi, devi comportarti come se avessi fede. Come se ci fosse la fede. Perché ci si rende conto che soltanto se la fede ha un senso, se la fede fosse vera, allora possiamo uscire da questa trappola. Ma non è possibile vivere come se. Bisogna vivere con fede, non come se ci fosse la fede. Pensa alla gestione del tempo, pensa al tempo, pensa a come le persone si rapportano al tempo. Noi, la nostra società ci dice questo: il presente dura pochissimo, però sicuramente c'è un futuro migliore. La nostra società è costruita su questa assunzione, che il futuro, il tempo che verrà, è senz'altro migliore dal tempo che è stato. Il tempo in qualche modo ci ricompenserà del nostro impegno, dei nostri sforzi. Siamo in un'epoca dove la chiave, la coordinata fondamentale è la velocità. In Italia si sta litigando in modo violento se fare o no una linea di alta velocità. No, la velocità sta diventando davvero un elemento essenziale, un valore che determina la nostra vita. Il tempo diventa sempre più compresso, ognuno di noi ha sempre meno tempo. Stiamo sperimentando una continua accelerazione del tempo. Ma perché? Dove stiamo andando? Stiamo correndo, ma per andare dove? Ci stiamo sforzando, ci stiamo impegnando, accelerando il nostro passo, ma per quale destinazione? Allora abbiamo dei rituali, perché vorremmo gestire il tempo, vorremmo controllarlo. ma il tempo ci sfugge di mano. E arriverà un momento della nostra vita in cui ci renderemo conto quanto precari e quanto fugace è stato il tempo. Allora incominceremo a usare qualche ritocco fisico, ma ahimè, produrrà soltanto dei risultati temporanei, illusori, perché il tempo non lo controlliamo. Il tempo è più grande di noi e ci parla di una finitudine, di un limite della nostra esistenza. Come rispondiamo? Ora, cari amici, queste coordinate, questi nodi, sono davvero quello che secondo me determinano alcune caratteristiche dell'identità contemporanea. Come le persone si rapportano nei confronti della morte? Come vivono, qual è il senso della loro vita, come fuggono dalla noia, dall'indifferenza di questo mondo, come definiscono il bene o il male e come reagiscono al tempo. Se tu guardi il mondo attorno a te, queste cose sono davvero, ti danno le coordinate di qual è la vita di una persona. E i cristiani fanno come tutti gli altri? No. Vivono come allo stesso modo degli altri, subiscono questa trappola, sono ingabbiati nello stesso sistema. No, c'è un'identità che i cristiani hanno, e c'è un'identità che i cristiani devono ricercare, che è l'unica possibilità per uscire da questa gabbia, per uscire da questa trappola. Io vorrei condividere con voi, guardate, nel mondo contemporaneo, si parla spesso di miglioramento del sé, di autopromozione, della trasformazione personale, di miglioramento personale. Se voi andate in una libreria, in una biblioteca, il reparto più esteso è proprio quello che è occupato da libri e da letteratura che vi spiega come uscire, come migliorarvi, come aggiornarvi, come crescere in questa direzione. Però tutti questi tentativi sono tentativi parziali, a volte sono anche tentativi, fatelo dire, sono dannosi, procurano del danno, perché sono dei tentativi illusori, producono una trasformazione parziale. La trasformazione che il cristianesimo offre per uscire da questa trappola è una trasformazione molto più profonda, non è un aggiornamento. Il cristianesimo non propone un update. Un update è che tu mantieni lo stesso sistema, in realtà ci sono dei piccoli aspetti che vengono migliorati, perfezionati e resi più interessanti. No, il cristianesimo non produce. Il cristianesimo non è un update, un aggiornamento della tua vita, della tua esistenza. Il cristianesimo è una trasformazione. È una radicale cambiamento, è una rivoluzione della tua esistenza. La nostra esistenza, chi io sono, amici, e chi tu sei, è determinato da due cose, dalle tue relazioni e dalla tua storia. Chi io sono e chi tu sei, in realtà, significa rispondere a queste domande: con chi ho relazione e qual è la storia della mia vita. Le mie relazioni, la mia relazione con Dio, con la mia famiglia, con gli amici, con la società nel suo complesso, la mia relazione con il mondo contemporaneo, con la creazione di Dio, determina chi io sono. Così come determina chi io sono anche la mia storia, la narrazione della mia vita, la mia biografia. Io non posso fuggire dal fatto che sono nato in un determinato luogo, in un determinato anno, in un determinato contesto, in una situazione di un certo tipo. No, ora, la mia storia e le mie relazioni sono le chiavi, sono le coordinate fondamentali della mia vita. Però possono cambiare. Perché sia le tue relazioni che la tua storia possono produrre in te una vita segnata dalla falsità. Fammi spiegare questo punto perché è importante. Spesso il Vangelo ci dice che c'è una differenza profonda tra una identità vera e un'identità falsa. Il cristiano e il cristianesimo, sapete cos'è? È una fede che dà alle persone una vera identità, un'identità radicalmente nuova, ma è vera. Cosa significa un'identità vera? Significa che quando la Bibbia parla di conversione, perché la Bibbia dice questo, il modo per cambiare la mia esistenza, ha una parola semplice, conversione. Significa, sapete cos'è la conversione? Non è, come dire, accettare un'idea di un qualche tipo e dire, vabbè, io adesso sono convertito. La conversione è un rigiro di 180 gradi della propria vita. Tu stai andando in una direzione, ti rendi conto che quella direzione non porta a nulla, è una direzione sbagliata, e non ti fermi. No, la conversione significa che tu adesso, incontrando Gesù Cristo, ruoti di 180 gradi, cioè vai in un'altra direzione. C'è una nuova direzione, la tua vita ha un nuovo orientamento. E questo non è un orientamento, è un orientamento che ti libera dalla falsità. Paolo dice, bisogna morire al peccato. La Bibbia dice, questo significa essere crocifissi con Cristo. Questo significa nascere con Cristo. Bene, qual è allora? Cosa significa? Qual è questo passaggio? Perché questo passaggio accade? Guardate, il cristianesimo dice che se tu incontri Gesù Cristo, se tu hai una relazione davvero con il Vangelo di Gesù Cristo, tu passi da una identità falsa a una identità nuova. Passi da una identità segnata dalla paura della morte, del male, della noia, segnata dalla fuga dal tempo, passi a una identità nuova, caratterizzata da un cuore pulsante per la vita e per l'amore, per la gioia e per la passione. Se questo passaggio è un passaggio molto delicato, perché nell'identità falsa, senza Cristo, sapete cos'è? Significa che io ho delle relazioni, la mia vita è fatta di relazioni, però se la tua identità è costruita, non è costruita su Dio, sul Vangelo, le tue relazioni saranno in qualche modo delle relazioni strumentali. Cioè significa che tu, non, invece che gustarti, che godere, no, la pienezza di queste relazioni, farai in modo che queste relazioni con Dio, con la religione, con i tuoi familiari, con i tuoi cari, con la società, con gli amici, con la creazione, che queste relazioni saranno delle relazioni distorte, cioè saranno delle relazioni costruite per l'autosoddisfacimento personale. Cioè tu avrai una relazione con Dio, con la religione, d'accordo, sì, però fino al punto, fino a che questa relazione soddisfa la mia vita. Costruirai delle relazioni con le persone, sì, ma saranno delle relazioni, come dire, strumentali, le metterai in crisi, queste relazioni si metteranno subito in crisi non appena il tuo interesse prioritario verrà deluso. Relazioni false. Relazioni costruite in modo falso producono una identità falsa. Il cristianesimo invece, il Vangelo di Gesù Cristo, ci libera da questa falsità e la comunità cristiana dovrebbe essere segnata da questa profonda autenticità e verità nelle relazioni. La mia identità non è più costruita sulla falsità, le mie relazioni possono essere rinnovate adesso, posso vivere in modo nuovo. Il cristianesimo mi insegna a vivere davvero cos'è la nuova vita. Come sono queste relazioni? Beh, queste relazioni adesso sono diverse, nel senso che non sono più strumentali. Io non costruisco le mie relazioni con te perché ho un obiettivo secondario che devo perseguire. No, ma le mie relazioni sono genuine adesso perché non sono centrate su di me. Il Vangelo ci dice adesso che le tue relazioni non sono centrate sulla tua persona, no, adesso sono centrate su Dio, cioè il centro della tua vita e anche delle tue relazioni è esterno, non sei più tu con i tuoi obiettivi, con i tuoi piani, con i tuoi interessi, con le tue strategie, con la tua strumentalità, no, adesso è Dio, sei liberato da queste cose, sei liberato dalla schiavitù degli altri, dal peso, dall'oppressione che le tradizioni, che le famiglie, che molteplici situazioni creano, perché hai un centro esterno. E la grazia di Dio, quanto arriva, è una grazia che va in questa direzione, perché ricostruisce completamente, ci libera da una identità falsa che prima era la nostra identità, che prima era la mia identità, e ci dà adesso una identità nuova. Il Vangelo ci dà una nuova identità. Nascere di nuovo significa che tu adesso sei in Cristo una nuova creatura, che le cose sono completamente diverse. Significa che le tue relazioni non possono essere le stesse di prima, e significa anche che la storia della tua vita adesso ha un orientamento, una direzione che prima non c'era, ma adesso c'è, perché è segnata dalla grazia di Dio. C'è un nuovo inizio. Gesù ci dice questo. Luca 17, verso 33. Questo è un verso straordinario, perché si trova per 6 volte nei Vangeli. E questo verso viene riproposto praticamente allo stesso modo, per 6 volte nei 4 Vangeli. Quindi deve avere un particolare significato per il messaggio del Signore Gesù, per il Vangelo stesso. Cosa dice? Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà. Il termine greco qua per vita è psiche. Quindi significa chi cercherà di costruire, di salvare la propria identità, non lo farà. Però invece chi la perderà, in realtà la guadagnerà. Ci sono due righe. Guardiamo la prima riga assieme. La prima parte del verso 33. La prima riga ci descrive il tentativo di tutti quelli che vogliono in qualche modo continuare a vivere in modo falso. Cioè, se tu vuoi continuare a vivere, a costruire la tua esistenza sull'identità falsa, segnata dalla ribellione, dal peccato, avrai questa conseguenza. Qual è questa conseguenza? La prima parte dice, chi cercherà di salvare la sua vita la perderà. Cioè significa, se tu ed io continuiamo ad abbracciare l'identità vecchia, se tu ed io facciamo di tutto per vivere come se Dio, come se il Vangelo non fosse rilevante per la nostra vita, entreremo in questo loop, in questa illusione, in questa trappola. Acquisiremo tante cose, apprenderemo molte conoscenze, ci illuderemo, no, che l'ammasso dei beni chissà cosa ci produce, no, storditi da un materialismo che si accumula sempre di più, che accumula sempre di più cose nella nostra vita, ma il Vangelo ci dice, tu puoi accumulare tutto quello che vuoi, tu puoi conquistare tutto quello che vuoi, tu puoi apprendere tutte le conoscenze che vuoi, no? Puoi meritarti, puoi fare gli sforzi che più pensi, puoi avere i successi, conquistare i successi più incredibili nella tua esistenza. Però tutto questo non vale niente. Vuoi conquistare la tua vita? Vuoi salvare la tua vita? Vuoi accumulare sulla tua vita? Vuoi stratificare nella tua vita tutte queste cose? Fallo pure! Però ti illuderai soltanto, perché il Vangelo ci dice, il Signore Gesù ci dice, conquisterai tutte queste cose, sì, ma alla fine ti ritroverai nudo. Chi vuole salvare la propria vita la perderà. Continuiamo a costruire, fratelli, sul giusto fondamento. Continuiamo a costruire sull'identità vera. La nostra vita in Dio non è una vita sicura perché noi ci possiamo conquistare delle cose, o perché noi possiamo meritarci dei successi, o perché ci sono degli obiettivi che siamo in grado di raggiungere. No! Non essere l'imprenditore della tua vita. No! Perché Gesù ci dice che se tu fai questo sforzo, se tu entri in questa trappola, avrai delle conseguenze disastrose, devastanti. Amici, sappiamo, la cronaca è fatta di queste notizie. Persone che per tutta la vita hanno accumulato. Poi improvvisamente il Signore li chiama. In un attimo non c'è più nulla. Cosa è valso? Niente. Successi, fama, stai costruendo la tua vita e identità sul successo, sulla famiglia, su qualunque cosa, sul mantenere un certo status, ti illudi, accumuli, salvi, fai. Poi a un certo punto arriverà il giorno in cui Dio stacca la spina della nostra esistenza. e arriverà per tutti. Cosa diremo in quel giorno? Su cosa hai costruito la tua vita? Su cosa hai investito la tua preoccupazione? Pensaci. Io, fratelli, a volte mi chiedo se molta società contemporanea e molta vita della Chiesa è segnata da questo errore fondamentale, che cerchiamo di salvare la nostra vita e la perdiamo, che cerchiamo di fare e stiamo perdendo l'obiettivo primario. Non abbiamo la serenità, non abbiamo la gioia, non di abbracciare la pienezza della vita che solo Gesù può darci. Accumula, accumula, accumula. Cerca di salvare conoscenza, conoscenza, successo, attività, poi non ci sarà niente. Non costruire la tua vita sulla falsa identità, perché ti deluderà. Io voglio dirti questa mattina che la delusione, che questa costruzione non sarà una delusione temporanea, ma se tu costruisci la tua vita sulla falsa identità, su una identità sbagliata, sarà una delusione eterna. Eterna. Però Gesù ci dice che ci può essere un altro modo. Che ci può essere un altro modo per vivere la vita, ci può essere un altro modo per dedicare e spendere la propria vita, ed è quella della seconda linea, della seconda riga di Luca 17. Luca 17 ci dice, no, il modo migliore, ma chi la perderà, la preserverà. E questo è il paradosso del Vangelo. Significa che se tu ed io dedichiamo la nostra vita, costruiamo la nostra vita sull'identità vera che il Vangelo ci dà. Significa che se tu ed io viviamo una vita dedicata al Signore, con la passione di Dio che scorre nelle nostre vene, se tu ed io ci impegniamo in questa direzione, certo, il mondo intero potrà guardarti e dire che sei insignificante, che sei pieno di insuccessi, che la tua vita è irrilevante. Ma cosa importa il giudizio degli altri quanto c'è l'approvazione di Dio nella tua vita? Tu puoi dire, sì, non so cosa penseranno i miei familiari se io faccio questo, non so, i miei colleghi, o con gli amici, io non posso dedicarmi in questo modo perché mi metto in discussione, non è, come dire, io sono, non, è chiaro, la Chiesa cristiana non è un club di VIP, non lo sarà mai, non lo è mai stata, però è una comunità di uomini e donne che stanno perdendo la loro vita per Gesù. E la perseveranno e la guadagneranno in eternità. Cari amici, io vorrei che questa cifra fosse la nostra. Uomini e donne, ragazzi e ragazze, che senza timore dicono, io voglio spendere la mia vita per Gesù Cristo. Io voglio costruire la mia vita su un'identità nuova, sull'identità che il Vangelo mi dà. Non in modo bigotto, non in modo arrogante, non in modo fanatico, perché no, queste cose non ci interessano. Però con semplicità, con gioia. Voglio costruire la mia vita sulle cose che davvero importano, sulle cose che rimarranno davvero per l'eternità. Voglio dedicare, voglio perdere la mia vita. Quanto il Signore Gesù parla in Luca 17 di questo perdere la propria vita, probabilmente ha come riferimento chiaro il martirio, che molti dei suoi discepoli a breve, no, avranno, come dire, stavano per subire. Per cui là era, come dire, il perdere la propria vita era davvero letterale. Chiunque perderà la propria vita, cioè chi a motivo del Signore Gesù, no, dedicherà la propria esistenza anche al rischio della morte, anche perdendo tutti i suoi beni. In realtà sta facendo l'investimento più azzeccato di tutta la storia, perché quell'investimento durerà per l'eternità. E Gesù dice, ma non solo se tu e Dio saremo chiamati al martirio, chi lo sa? Ma anche se tu e Dio non siamo chiamati al martirio, cioè a manifestare fisicamente il nostro amore per Gesù, c'è una cosa che dovremmo fare, no? Vivere la nostra vita con questa leggerezza, con questa gioia che il Vangelo solo può darci. Luca 9, prendi con me Luca 9. La pagina è la 1025. Questa è come io e te dobbiamo perdere la nostra vita. Luca 9, verso 23. Diceva poi a tutti, quindi anche a Pippo e a ognuno di voi, se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Amici, questo ci invita Gesù a fare. Metti da parte questa mattina tutte le tue cose. Considera stamattina quanto fallimentare può essere costruire la propria vita su una piattaforma, su un'identità diversa da quella che il Signore Gesù stesso ci dà. E dici, Signore, io adesso mi spoglio di tutti questi vestiti che mi hanno in per qualche modo illuso di essere chissà cosa. E voglio fare così. Voglio seguirti come tu dici. Voglio rinunziare a me stesso, completamente. Se oggi abbiamo due cose, fratelli, molto semplici. Oggi, questo pomeriggio, abbiamo il privilegio di avere un'assemblea comunitaria dove discuteremo di alcune cose, no? Spero che la nostra partecipazione sia significativa, però spesso la vita comunitaria è deficitaria e debole. Sapete perché? Perché manca l'impegno a monte con il Signore. E noi, come dire, a cascata, come ricaduta, troviamo delle difficoltà nella vita comunitaria. Però voglio dirti anche una cosa, che qualunque sia la tua storia, qualunque sia la direzione, qualunque siano stati i tuoi investimenti passati della tua esistenza, qualunque cosa sia successa nella tua biografia personale, oggi c'è speranza. Se tu abbracci Gesù Cristo, c'è speranza di un nuovo inizio. Se tu ti identifichi con Lui, se tu hai fede in Lui, se tu credi in Lui, se tu ti penti, riconosci il fallimento dei tuoi investimenti passati, dirai, Signore, non mi stanno portando da nessuna parte queste cose. Adesso voglio dedicarmi a te. C'è la speranza di un nuovo inizio e deve essere un nuovo inizio segnato da questo, da questa rinunzia globale, vitale. Chi è, amici? Chi è quella persona? Chi è l'unica persona che davvero ha perduto la sua vita affinché io e te potessimo guadagnarla? È Gesù. Lui è la persona, il Figlio di Dio, è l'unico che davvero in tutta la sua vita ha speso la sua vita, ha investito la sua vita perdendola, in modo fallimentare alla croce. Lo guardavano e dicevano, ma se tu sei il Figlio di Dio, non vedi? Questa è la tua dichiarazione di fallimento. Invece lui ha speso tutta la sua vita affinché io e te potessimo guadagnare la vita eterna. Questo è Gesù. E se io e te lo abbracciamo, se io e te oggi ci identifichiamo con lui, se io e te comprendiamo che l'unico modo per uscire dalla trappola, dalla pesantezza della nostra esistenza e da un destino, fratelli, segnato dalla delusione e dal giudizio eterno, l'unico modo è oggi fare come ci dice Gesù: rinunzia a te stesso, abbandona tutte le tue pretese, tutte davanti alla croce. Perché, cari amici, il Vangelo è straordinario. Il Vangelo è un regno alla rovescia, perché i poveri diventeranno ricchi. Quello che importa non è quello che c'è fuori, ma è quello che c'è dentro. Il Vangelo annunzia un regno che rivoluziona ogni cosa. Il mio invito questa mattina a ognuno di noi è questo: costruisci la tua vita su una identità vera, sulla identità cristiana. Paolo dirà in Galati 2, e chiudo, che se uno è in Galati 2, ho perso il riferimento, bene, ve lo dico. Paolo dice in Galati che lui adesso è una nuova creatura in Cristo, e tutte, non è in Galati che lo dice, e tutte le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Cari amici, vogliamo fare così. Vogliamo abbracciare l'unica persona, Gesù Cristo, il Signore della storia, il Figlio di Dio, che può darci questa possibilità di vivere in modo nuovo la vita. Eccolo qua il verso. Se dunque uno è in Cristo, la Seconda Corinzi 5, versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Vogliamo investire la nostra vita, anche a costo di perderla, sulle cose davvero importanti, su Gesù Cristo. Chi crede in Lui non sarà mai deluso, mai. Bassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare a come per molto tempo abbiamo rimosso la paura della morte, come fuggiamo dal male, come il tempo ci intimorisce, come la noia caratterizza la nostra vita. Pensiamo come la nostra identità spesso è costruita su delle false basi. E vogliamo ascoltare l'invito del Signore Gesù, l'invito a smetterla di investire nella direzione sbagliata, di smetterla di dedicare le proprie energie a questo portfolio che è davvero inutile. E Gesù ci invita questa mattina a dedicare o a ridedicare la nostra vita a Lui. Perché chi perderà la propria vita per amor suo la salverà. Signore, Tu conosci la nostra storia. Signore, Tu conosci davvero, Signore, la nostra vita. Tu conosci le cose belle, le cose difficili, le sofferenze, i dubbi, le perplessità che ci hanno accompagnato finora. Tu conosci anche, Signore, le nostre relazioni, come abbiamo provato a costruire la nostra identità finora. E confessiamo, Signore, che spesso, Signore, abbiamo costruito la nostra identità su delle basi sbagliate, che non producono nulla. Confessiamo, Signore, che la nostra vita spesso produce una profonda delusione. Non troviamo il senso, Signore. Siamo caratterizzati dalla paura, dalla rimozione, dal timore. Non sappiamo dove, come, qual è l'orientamento della nostra esistenza. Le nostre relazioni sono disfunzionali, faticose, Signore. Le nostre famiglie, Signore, piuttosto che essere luoghi di pace, sono, Signore, posti dove si esercita il conflitto, Signore. Il nostro lavoro, spesso, piuttosto che essere un modo per aiutare, per benedire gli altri, Signore, spesso è un modo dove invece, Signore, coltiviamo dell'amarezza. La comunità cristiana, Signore, spesso piuttosto che essere l'anteprima, l'antipasto del tuo regno, Signore, non riusciamo a viverla nel modo dovuto, con la stessa passione, determinazione che tu ci dici di avere. Signore, perdonaci. Signore, perdonaci. Signore, confessiamo che tutto questo accade perché, Signore, spesso investiamo la nostra vita nelle cose sbagliate. Perché, Signore, cerchiamo di guadagnare la nostra vita in tante cose che in realtà non contano davvero niente. Io ti prego per ognuno di noi, Signore, questa mattina, che il tuo Spirito possa operare nel nostro cuore, che la tua parola, che il seme del Vangelo possa penetrare nella profondità del nostro essere, Signore. Che il Vangelo possa cambiare davvero il nostro cuore, Signore, che possa iniziare quella combustione, Signore, che cambia completamente, radicalmente, tutta la nostra esistenza. Io ti prego, Signore, per chi di noi è stanco, per chi di noi ha delle difficoltà, Signore, molto intense, per chi di noi soffre, per chi di noi si sente solo, Signore, per chi di noi ha dei dubbi, per chi di noi, Signore, ha subito delle delusioni o dei torti, Signore, per chi di noi, Signore, ha delle ferite nella propria vita che non riesce, Signore, a chiudere con le proprie forze, ma Tu puoi. Tu col Tuo Santo Spirito, Signore, puoi davvero fare delle cose straordinarie. Crea, Signore, in ognuno di noi questa novità di vita. Fai che ognuno di noi possa davvero essere una nuova creatura e che ognuno di noi possa non guadagnare, Signore, non accumulare chissà cosa, ma spendere la propria vita, consumare la propria vita per Te, per il Vangelo, Signore, per l'avanzamento del Tuo regno. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.